Questa cosa è semplicemente bellissima, non so gli ascoltatori, ma a me è piaciuta molto e mi ha fatto venire un sacco di idee. Io sono Antonio Dini, questo è Digito Ergo Sum e stavo pensando, se noi nutriamo il computer con tutta una serie, per esempio di dipinti, di un pittore famoso, poi, o di tanti pittori, poi quando si scopre un dipinto nuovo che non è attribuito, potremmo riuscire a capire di chi è. Oppure potremmo anche riempire il computer di dipinti di Van Gogh e fargli fare qualcosa che Van Gogh non ha mai fatto, però con lo stile di Van Gogh. Anzi, forse Van Gogh no, forse ci vuole qualcos'altro. Però è bellissimo, Dario. C'è un mondo di infinite prospettive.
Sì, sì, oppure
impara da solo.
Come nel retrodramma, fargli fare un dipinto a metà fra Van Gogh e Botticelli.
Ma che bellezza.
Che orrore.
Esatto.
Van Gogh e Botticelli insieme.
Non lo sappiamo, magari.
Magari però viene bene.
Viene bene, infatti.
È come il gelato fritto, sono due sapori che vanno in sovrapposizione. No, è fantastico perché in effetti, come dicevo anche prima, la definizione di uno stile è qualche cosa che noi abbiamo difficoltà a definire. E pensare che però riusciamo lo stesso a apprenderla, ovvero a farla apprendere alla macchina in questo senso, sembra magia.
Beh, non è molto diverso in realtà da come apprendiamo noi a riconoscere. Come fai a riconoscere tu un Van Gogh? Perché un pochino
se ne... Van Gogh io dall'etichetta sotto perché non sono molto versato.
Però se tu fossi un po' esperto.
Però una canzone, per esempio, che non ho mai sentito dei Pink Floyd, che a me piacciono tanto, quella di solito la riconosco.
In realtà, appunto, anche lì non è che tu hai una regola generale che ti permette di determinare se è la canzone di Pink Floyd o no. Però a forza di sentirne, l'orecchio si è allenato a distinguere. Le cose che si...
Cioè, ci sono degli elementi, dei motivi ricorrenti, che è quello che poi in inglese si direbbe, per fare bella figura, l'ho cercato su Wikipedia, ma si dice pattern recognition, si riconosce il pattern, cioè il motivo, l'elemento ricorrente.
Sì, la cosa che hanno in comune questi problemi è che forse la parte, più generale è che sono tutti problemi in cui non riusciamo a descrivere bene la definizione di ciò che stiamo cercando, cioè non riusciamo a dare una definizione sufficientemente precisa per fare quel processo appunto di derivare dalla definizione la conclusione, no? E perciò di fatto dobbiamo per forza andare per tentativi, cercare cose ricorrenti. Per esempio, un altro giochino che si può sottoporre agli ascoltatori è: se io dico una parola relativamente breve, secondo me molti di noi, tutti forse, sono capaci di indovinare se può essere un nome proprio o no.
Ad esempio?
Non so, se io dico casa, a nessuno viene in mente che possa essere un nome proprio. Se io dico Marcus, anche se uno non conosce una lingua in cui c'è il nome Marcus, però suona, no?
Eh certo, è un giochino molto divertente, devo dirti la verità.
Assolutamente. Non faremo nient'altro tutta sera.
Beh, ma ci sono tantissime cose che noi impariamo fin da piccoli che sono veramente difficili da descrivere, ma che tutti sanno fare. Anche solo camminare, lavarci i denti.
Ma imparare la lingua, per esempio, perché un bambino come fa a imparare una lingua? Cioè, questa è una cosa che io mi sono sempre chiesto e credo, come dire, di non essere stato l'unico.
Ma se la stanno chiedendo in tante persone e non lo sanno.
Perché il bambino la lingua non la sa e se non sa una lingua nessuno gliela può spiegare, parlandogliela, diciamo, se non che come fa? Come fa?
Fra l'altro è molto più bravo di una di persona noi. Adulta tipicamente ad imparare. Vabbè, cioè, una lingua.
Il bambino è madrelingua, della lingua che impara, l'adulto si ha un accento micidiale, non la impara mai bene la grammatica, eccetera. Perché c'è un nesso, nel senso che è stato studiato proprio il sistema con il quale non tanto il bambino impara, ma è predisposto ad apprendere, si è cercato di replicarlo.
Sì, diciamo subito che in realtà non lo sappiamo come facciamo.
Certo, Mattia lo scettico.
No, ma è vero, soltanto che per esempio quando noi impariamo una lingua da adulti, una cosa che per esempio facciamo ogni tanto è cercare di prendere un libro, studiare la grammatica. Questo in realtà è il processo opposto a quello del derivare dall'esperienza, nel senso che quello che facciamo in quel caso lì è proprio cercare di fare il contrario, cioè avere una regola e adattarla.
Certo.
E infatti facciamo più fatica, perché è un po' più facile riuscire a fare quel processo dall'esperienza.
La parola che mi emerge in questo momento da tutto questo, dopo Street View di Google, sono le reti neurali. Bellissima parola.
E cade a fagiolo.
Vedo,
perché...
Come se fosse stata in scaletta, diciamo.
Ma guarda, alle volte hai visto. Noi prima dicevamo che non si sa quali sono i meccanismi del cervello, come si fa ad apprendere, però possiamo usare il fatto che è possibile a prendere le cose sulla base di esempi come un modello da perseguire. E alla fine quello che fa ad esempio Street View o quello che fanno i programmi che trovano le foto sulle facce fanno esattamente questo. Ora ci sono tanti modi per, dato un insieme di esempi, riuscire a trovare un macchinario.
È acceso una lampadina.
Un macchinario. Il problema è che è qualcosa che se ci guardo dentro non vedo una spiegazione. Però lui si comporta bene. Ti faccio un esempio che tutti gli ascoltatori sicuramente conoscono e che usano tutti i giorni se usano le mail. Il filtro anti-spam.
È vero, il filtro anti-spam. Mica lo sa com'è lo spam lui.
Nessuno è in grado di dare una regola che, dato un messaggio, ti dici se è buono oppure se è meglio evitare di leggerlo.
Certo.
Però chiunque, o quasi chiunque, se legge un messaggio lo sa se questo è un messaggio diretto a lui veramente o se è un tentativo di vendergli pilloline strane, no?
Questa cosa del filtro anti-spam è interessante, anche perché dà proprio l'idea, secondo me, perlomeno a me dà l'idea, non so quanto riesca a comunicarla in generale, del fatto che ci sia in realtà non un intervento diretto, cioè è un sistema che apprende, non siamo noi che modifichiamo qualcosa, è lui che si modifica per capire come funziona, perché io il mio filtro anti-spam al limite ci litigo, ma di sicuro non gli ho mai insegnato né detto niente.
Sì, funziona da solo.
Eppure azzecca, Alle volte sbaglia, alle volte azzecca.
A volte devi indicare se
è spam o non è spam.
Esatto, cioè diciamo indicare se è stato bravo fino a quel momento oppure no.
Questo è molto importante, perché il fatto che tu gli dica se è stato bravo fino a quel momento è un po' come quando sgridi o no un bambino perché ha fatto qualcosa. Lui come fa a sapere se è una cosa che si può fare o no?
Se sta parlando bene, certo.
Se lo sgridi vuol dire che era un errore, se non lo sgridi, e quindi lui modificherà il suo comportamento. Non è proprio così nel caso del comportamento umano, però diciamo che è una semplificazione che ci sta.
Però questo mi fa venire in mente che in realtà ci sono due fasi diverse, cioè non c'è solo la fase di lavoro, di esecuzione, ma c'è anche una fase di addestramento, cioè una fase in cui al nostro simpatico sistema di apprendimento automatico gli insegniamo, gli facciamo apprendere il funzionamento.
È proprio così, è quello che succede quando noi diamo tanti esempi di messaggi buoni e tanti esempi di messaggi cattivi, e lui in qualche modo si organizza da solo, appunto, fa quello che facciamo noi quando impariamo.
Con Google Street View probabilmente gli avranno fatto vedere un sacco di fotografie delle strade e gli avranno cominciato ad indicare un sacco di volti, e poi lui sarà andato avanti dandosi dei pesi e delle misure per capire quando c'era faccia e quando non c'era faccia da cancellare.
In realtà la versione più semplice in assoluto di questa macchina è molto semplice da capire, è molto più semplice di quella che sicuramente si usa a Google, però ha un nome bruttissimo.
Cioè?
Si chiama Percettrone.
Oh. Il Percettrone, il super bambatrone, no, il Percettrone. Che è un nome fantastico che riempie di allegria.
È sempre derivato dall'inglese. Adesso cito a memoria l'anno, penso che fosse il 57. Il nome inglese era Perceptron.
Sembra un'arma di 007.
È un po' cosa, sì, effettivamente. Sì.
Ha quell'aria da fantascienza anni 50.
E se io, agente segreto di Sua Maestà, avessi avuto un Perceptron nel tacco della scarpa, cosa sarei stato in grado di fare?
Risolvere dei problemi simili a quello dell'antispam, cioè quei problemi che ti chiedono di dare una risposta che è di tipo binario, cioè una mail o è buona o è cattiva.
Okay. Binario 1-0, sì, zero, no, vero, esatto. Falso.
Se vuoi è un aggeggio che tu gli dai in pasto una serie di mail o di altre cose, lui risponde o 0 o 1, 0 se la mail era spam o uno se la mail non era spam. In realtà quello che succede è che magari non gli dai proprio la mail in sé, ma un po' di informazioni estratte.
Certo.
Potrebbe essere, adesso semplifico, il numero di parole o il numero di lettere o un po' di altre cose.
O il numero di destinatari se sono 4.000.
Sono problemi che si chiamano di classificazione, nel senso che tu prendi degli oggetti e li metti dentro delle scatole. In questo caso le scatole sono due, è spam o non è spam. Lo puoi generalizzare, puoi fare cose un po' più complicate, tipo la scatola delle facce, la scatola delle targhe, la scatola...
Cioè noi adesso potremmo uscire da qui, aprire una società e vendere filtri anti-spam, perché abbiamo capito come si fa a costruire un filtro anti-spam.
Eh no.
Ci vuole qualcosa di più,
ci vuole
un po' di lavoro, di olio di gomito.
E allora, non è facilissimo, però ci possiamo provare. Quando dicevo prima che se io potessi guardare dentro a una cosa come un percettrone, appunto, non è che vedrei una spiegazione che mi dice come far a riconoscere se un messaggio è spam oppure no, perché se ci guardassi dentro è come se vedessi tante bilance che sono collegate tra loro, no? E cos'è che metto su queste bilance? Dei numeri. Dei numeri che sono ad esempio quello che dicevo prima, il numero di A che ci sono, il numero di parole, un po' di informazioni che estraggo da quello che voglio classificare, ad esempio i messaggi di mail. A quel punto io vedo qual è la risposta, perché tutte le bilance sono collegate tra loro e alla fine, a seconda di come sono posizionate i piatti delle bilance, viene fuori uno 0 o un 1. Magari viene fuori giusto, magari viene fuori sbagliato, magari gli do una mail che è spam e dice sì è spam, oppure sbaglia.
Io stavo cercando una cosa tra i fogli perché il buon Mattia anni fa, quando ho scoperto gli informatici, mi ha sottoposto a una cosa che poi in realtà anche Dario ha cercato di sottopormi varie volte, cioè a sto giochino delle 20 domande, 20 questions, che è stata una cosa che mi ha un po' segnato, perché Mattia, come funziona questa cosa?
Beh, è un, fra l'altro consiglio agli ascoltatori di provare a farlo, perché è un gioco che è accessibile in rete, basta andare 20 question, cercate 20 question su un motore di ricerca e trovate immediatamente. E sostanzialmente il sito web a cui ci si collega chiede di pensare una parola, quindi chiede al visitatore di pensare una parola e poi il sito web propone una serie di domande e la sfida è che il sito web indovina la parola che tu hai pensato.
Ma come fa a indovinarlo? Lui c'ha già tutte le, a seconda delle risposte che dai.
No, però possiamo
il dito sollevato.
Sì, perché possiamo fare un 20 question fra di noi velocemente. Io penso un numero e vi dico che è fra 1 e 10.
Mm-hmm.
Tu per indovinarlo puoi provare a buttare dei numeri. E io ti dico se sono più alti o più basso di quello che ti ho detto.
Ok. Se ti dico 5...
è più alto.
Ti dico 7...
è più basso.
E 6.
Bravo. Hai visto che ha funzionato? Perché? Perché io ti ho dato un feedback, cioè così dice.
Certo.
Cioè ti ho dato una risposta rispetto a quello che tu stavi dicendo. Sì, bene o no. E tu hai aggiustato, diciamo, la tua mira... sulla base del feedback che ti stavo dando, alla fine ci sei arrivato.
Ho vinto qualcosa?
No, purtroppo.
Guarda che è proprio quello che fa il percettrone quando impara, o più in generale.
Vince qualcosa, cioè gli dai ragione.
Vince,
alla fine.
No, vince il fatto che impara, se gli va bene, a classificare lo spam dal non spam. Ogni volta che tu gli presenti qualcosa, lui ci prova.
E comunque se sei Google vince alcuni milioni di dollari di
sì, molti milioni. quel singolo dentro Google che è andato dai capi a proporgli lo Street View ne ha vinti un po' di soldi, la sensazione.
Come la sensazione di sì.
Beh, con l'apprendimento automatico, cari ascoltatori, siamo riusciti a fare in realtà una serie di giri molto ampi, perché col soft computing, le reti neurali, abbiamo visto un modo differente, diciamo, per l'apprendimento, forse più simile anche alle metodologie, o tentando di imitare le metodologie che lo stesso essere umano utilizza, ad esempio, da bambino per apprendere le lingue. Io sono Antonio Dini, questo era Digito Ergo Sum, in studio con me c'erano Dario Malchiodi, Alfio Ferrara, Mattia Monga, ha prodotto la puntata, come sempre, Violetta Lonati.